micro stilabili.
Storia lineare o storia circolare? O storie parallele che fanno la storia. Raccontare, interpretare, capire la storia è tutt'altro che facile. E ancora meno facile è coinvolgere e appassionare giovani e meno giovani. Eppure la cosa riesce molto bene a Guido Damini. Lui è ovviamente storico, ma è anche un po' influencer. È un divulgatore ed è un autore radiofonico, teatrale e di podcast. Insomma, è uno che non sta mai fermo e che con il suo modo molto avvincente e a tratti controcorrente di raccontare e analizzare il passato, riesce a spiegare molto del presente. E iniziamo quindi questo viaggio attraverso cinque periodi fondamentali della storia dell'umanità, partendo dalla preistoria e dai Neanderthal, con una visione piuttosto diversa da quanto raccontato da libri di successo.
Esatto, infatti nel mio libro, appunto, che doveva essere una sorta di parodia del Sapiens di Harari, ecco, io utilizzo proprio la storia dei Neanderthal come grimaldello per rompere quella narrazione tipica di questi pensatori, appunto come Harari, che io definisco neopositivisti, secondo la quale appunto la civiltà umana ha seguito una linea retta verso il progresso, verso l'umanismo, verso il transumanesimo, l'uscita di sé fino a diventare dei veri e propri dei. Ecco, questa era la visione di Harari, invece io ho notato una visione diametralmente opposta. Ecco, ho esaltato la preistoria, ho esaltato i Neanderthal come i veri portatori della inciviltà con la I maiuscola. Perché? Perché non si comportavano come le nazioni civili, che poi vedremo appunto le grandi civiltà dell'antichità. Come mai non si comportavano così? Beh, seppellivano i morti, sono stati i primi a seppellire i morti, e questo lo facevano anche le grandi civiltà. Ma cosa molto più interessante, gli scavi archeologici e paleoantropologici hanno scoperto appunto che i Neanderthal accudivano i propri compagni feriti, addirittura i propri compagni menomati o addirittura i propri compagni che avevano qualsiasi forma di disabilità, anche grave. E questo mi ha fatto accendere una lampadina. Per cui nell'epoca dove, secondo Hobbes, ovviamente che è un filosofo, non era un paleoantropologo, gli uomini dovevano essere tutti lupi, che si scannano fra loro, che hanno bisogno di uno Stato per mantenersi in pace, e invece l'archeologia già ci dice che proprio lì nella preistoria, dove in teoria c'erano proprio lupi ovunque, gli uomini non si comportavano come lupi, tutt'altro. Questo l'abbiamo visto attraverso i reperti archeologici. E come mai questo è inciviltà con la I maiuscola e con orgoglio? Beh, perché questi uomini primitivi, a differenza delle grandi civiltà, non avevano alcuna concezione funzionale dell'essere umano, per cui quando non è più funzionale la civitas, alla città, allora può essere scartato. Ecco, questa concezione qua avverrà solo, per esempio, con le grandi civiltà mesopotamiche e greche, dove appunto la fragilità umana, la debolezza umana, ogni forma di disabilità verrà osteggiata, e questa forma appunto di avversione per la vita umana non degna, ecco, arriverà a dei livelli nella grande filosofia, da Seneca a Platone ad Aristotele, di quasi proto-eugenetica. Quindi, secondo me, la parte della preistoria era interessante proprio per definire questi aspetti, e ovviamente per riassumere il tutto potremmo dire che un altro aspetto che la rende una retta lineare proprio verso la civiltà e verso le competenze future è il fatto che intorno al 9500 a.C., sempre i nostri maledettissimi archeologi, pronti a rompere ogni nostra certezza, hanno trovato a Göbekli Tepe, questa cittadina della Turchia, hanno trovato una vera e propria megalopoli, una Manhattan di cacciatori e raccoglitori, cioè proprio delle case, delle strutture di una civiltà sedentaria. Ma come? Cioè prima della civiltà, prima che venisse scoperta e utilizzata la scrittura, c'erano già delle case in murature? Ecco, la risposta è sì, proprio perché in questo periodo l'uomo ha deciso di non decidere come vivere. Secondo la visione lineare della storia, a un certo punto sono diventati tutti sedentari, e invece no, ci sono delle testimonianze appunto di questi gruppi di cacciatori e raccoglitori che da tutte le parti del mondo allora conosciuto, per certi periodi dell'anno si ritrovavano tutti come una sorta di grande rave, e lì cosa facevano? Beh, costruivano delle vere e proprie comunità sedentarie per poi tornare ad essere nomadi. Era proprio come se l'umanità in quel momento lì non dovesse decidere se stare sedentari e quindi iniziare a sfruttare tutte quelle idiosincrasie della città, no? Quindi l'accentramento produttivo, il fatto che si crea un ceto dominante, No, la popolazione umana si trova davanti a questo bivio e decide appunto di non scegliere, ovvero certi periodi dell'anno sono nomadi ed altri periodi dell'anno sono sedentari. Questo come mai? Perché si erano già accorti loro che una volta utilizzata l'agricoltura, una volta rimasti tutti fermi a casa, ecco che serve una gerarchia, e quando si struttura una gerarchia in una società fortemente stratificata, ecco che arriva come al solito la tirannide dello Stato, la burocrazia, le guerre, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo è interessante proprio perché di nuovo gli archeologi e gli antropologi, studiando queste prime comunità primitive, hanno visto che anche con queste sorta di comuni si potevano costruire grandi edifici, grandi opere. Per esempio Stonehenge non l'hanno fatta agli alieni, ma la visione è tale che noi non possiamo ammettere che dei uomini primitivi si siano messi insieme senza alcun sovrano, si siano messi insieme senza alcun re per un determinato tot di mesi e abbiano costruito per esempio Stonehenge. Troviamo più ragionevole che siano stati gli alieni, e questo mi ha fatto riflettere, no? Proprio perché noi non abbiamo questa concezione della nostra civiltà umana, per cui per noi è tutto lineare. In realtà non fu così, la storia umana è molto meno bianco e nero di quello che pensiamo, e quindi ecco che potremmo riassumere la preistoria come un'epoca di enormi, gigantesche trasformazioni e rivoluzioni che però non avevano un piano ben preciso e ben strutturato. E infatti abbiamo testimonianze già del 10.000 avanti Cristo di questi popoli che a un certo punto dissero no grazie alla sedentarizzazione, vedendone tutti i suoi lati negativi, altri popoli che dissero facciamo una via di mezzo e altri invece che si lanciarono nella sedentarizzazione più selvaggia. Ora, sicuramente gli ultimi a un certo punto sono stati quelli più competitivi, che poi hanno spazzato via tutte queste forme di comunità protostatale. E infatti questi stessi popoli che a un certo punto si sono sedentarizzati saranno gli stessi che andranno a bussare alla porta di quei popoli che avevano detto di no, per esempio gli indiani d'America. Ecco, loro sono i discendenti di due decisioni diverse. Una comunità umana ha deciso di sedentarizzarsi e quindi ha creato la civiltà, e l'altra invece è rimasta nomade. E il problema della terra è che è piena di acqua, piena di mari, quindi è facilmente solcabile con delle navi, e queste decisioni prima o poi si pagano. Infatti noi di sicuro ci siamo beccati l'industrializzazione selvaggia, la schiavitù, il lavoro minorile, tutte queste brutte cose certamente, ma ci siamo anche beccati la civiltà e la sicurezza di poter annientare, completamente disintegrare ogni concorrenza di tutte quelle comunità invece che hanno scelto di mantenere un aspetto più tribale e in armonia con la natura.
Ecco, Guido, che sembra davvero chiaro quanto sia fondamentale questo periodo storico, che in realtà spesso si tende a sottovalutare. Di fatto, mi viene da dire che viene insegnato anche poco nelle scuole, università comprese. Ma in chiusura di puntata ti chiederei ancora di raccontarci qualcosa del ruolo delle donne, che nella preistoria hanno dato il via a rivoluzioni importantissime.
Sì, assolutamente, anzi è essenziale l'uomo delle donne perché ricordiamo i Neanderthal, tornando ai nostri belli Neanderthal, che aiutavano il prossimo, non ostracizzavano le forme di disabilità, addirittura erano così avanti che non avevano una divisione forzata degli ruoli maschile e femminile, erano veramente dei progressisti. Qual è il problema? È che con questi asset non si va avanti nel lungo periodo. Infatti l'assenza della divisione dei ruoli, per esempio nella caccia, aveva fatto sì che ci fosse un'alta mortalità infantile, perché ovviamente le donne di specie Homo, soprattutto i cuccioli della specie Homo, hanno bisogno di diversi anni per raggiungere la loro stabilità e maturità sessuale. Non parliamo delle specie sapiens italiane, che prima di abbandonare il nido di casa ci mettono anche 30 anni. Quindi ecco che il concetto era che l'Homo sapiens ha bisogno di essere accudito, c'è bisogno di tempo. Questo i Neanderthal non avevano totalmente compreso, e infatti la mortalità era altissima, i sapiens invece no. E questo ha avuto delle ripercussioni fantastiche, perché l'uomo si è focalizzato nella caccia e nell'uccisione di fatto, e la donna nell'accudimento, ma si è specializzata così tanto nell'accudimento che ha iniziato ad accudire anche specie diverse dalla propria. E quindi ecco che molto probabilmente, molto realisticamente, ovviamente sono tutte ipotesi, ma è molto probabile che sia andata così: dopo una buona battuta di caccia, dopo aver fatto fuori mamma lupo e papà lupo, ecco che il cucciolo di lupo viene risparmiato, sicuramente non dai maschietti che l'avrebbero ucciso senza problemi, anzi con enorme facilità essendo più piccolo, ma dalle femminucce della comunità, le quali, soprattutto le donne, avrebbero iniziato ad accudirli, provando empatia per loro, in quanto cuccioli. Ecco, questa empatia è un asset evoluzionistico, quindi la donna deve provare empatia per il cucciolo di Sapiens, perché il cucciolo di Sapiens è assolutamente un casino da decifrare, quindi deve conoscere le differenze di pianto, eccetera, perché sennò gli muore fra le braccia. Ecco, la stessa cosa fa con le altre specie, e così facendo, piano piano, quando andare avanti dei millenni, certe specie diventano così tanto amiche dell'uomo da essere domesticate, quindi riprodotte in cattività. E questa è la grandissima rivoluzione neolitica, e la rivoluzione appunto dell'allevamento, che molto probabilmente è nata proprio dalle donne sapiens, le quali poi si sono portate, sono spinte ancora più avanti e hanno iniziato a fare un'alleanza interspecie, non solo con gli animali, ma addirittura con i vegetali, iniziando ad allevare, per così dire, selezionare delle sementi. Quindi di nuovo, ecco che la civiltà di fatto è stata un'invenzione totalmente femminile. Questa è la tesi.
Ciclostilabili.